Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Bentrovati cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, di Radio Arengo. Questa puntata va in onda come al solito giovedì alle 13.30 del 20 di novembre. Nella puntata di oggi abbiamo come nostro ospite un amico già collaboratore dell'Arengo del Viaggiatore. Ciao Lorenzo.
Ciao Tobia.
Grazie di essere qui con noi. Tu stai trascorrendo le tue ferie a Bologna perché il tuo lavoro ti porta in giro per il mondo. È un lavoro che nacque tanti anni fa, 150 anni fa, al 1864 in effetti datano le convenzioni di Ginevra, sulla base delle quali opera la Croce Rossa Internazionale per cui tu lavori. Nella puntata di oggi andremo un po' a raccontare, per quanto possibile negli spazi di questa nostra puntata, che cosa significa questa attività, come si inquadra all'interno del contesto giuridico e come si realizza nella pratica. Lorenzo, insomma, da dove vogliamo cominciare?
Allora, in effetti possiamo iniziare da questo anniversario importante. 150 anni fa nacque la prima convenzione di Ginevra sotto la spinta umanitaria di Henri Dunant, questo commerciante che 5 anni prima, nel 59, si era trovato ad attraversare Nord Italia per ricevere udienza da Napoleone III e si trovò davanti ai corpi uccisi nella battaglia tremenda di Solferino. E come prima reazione ebbe quella di apportare soccorso insieme alle donne e gli uomini di Castiglione, dei villaggi vicini. Ma una volta tornato a Ginevra, scrisse un ricordo di Solferino, un libro che portò avanti due idee principali. La prima, creare dei servizi di soccorso neutri, che potessero essere quindi rispettati e protetti sui campi di battaglia con l'unico scopo di soccorrere le vittime dei conflitti armati, e la seconda idea era quella di identificare questi corpi con un emblema universale, la Croce Rossa.
Due idee molto semplici, molto umane, che per realizzarsi hanno bisogno di un quadro giuridico. Su che filoni si è mosso da quel momento in avanti? Quali sono insomma le regole principali che il diritto internazionale, il diritto umanitario ha stabilito dopo quella prima riflessione di Dunant?
Il diritto umanitario, o diritto dei conflitti armati, si regge su diversi principi. Principio di distinzione: ci sono dei combattenti o degli obiettivi militari che devono essere distinti da beni e persone civili. Principio di proporzionalità: i vantaggi che sono attesi da un attacco militare non devono superare quelli danni collaterali che vengono ipotizzati. Da lì tutta la delicatezza di fare una valutazione tra due ipotesi. Terzo principio, molto importante, il principio di precauzione: bisogna sospendere o annullare un attacco se si sospetta che questo dia problemi in termini di rispetto degli altri due che abbiamo visto, quindi proporzionalità e di distinzione. Un altro principio che è stato considerato cardine è quello del divieto dei mali superflui. Anche quando si attacca un obiettivo militare legittimo, non tutti i mezzi e tutti i modi sono leciti in guerra. Le distruzioni inutili sono vietate.
Questo è il quadro della puntata di oggi. Sentiamo che dice Bob Marley della distruzione e del saccheggio con la sua musica.
The sun is on the rise once again.
Rientriamo in studio, stiamo parlando della Croce Rossa Internazionale, abbiamo fatto l'inquadramento giuridico grazie all'intervento di Lorenzo Redalier in studio oggi qui con noi. Andiamo a vedere che cosa concretamente significa questo e implica questo nell'attività quotidiana della Croce Rossa. Che cosa fate, che cosa cercate di fare, che obiettivi vi ponete quando vi stabilite su questi territori in preda a conflitti armati?
Concretamente la Croce Rossa ha quattro tipi di attività principali: le attività di protezione, di assistenza, di comunicazione, di cooperazione. L'attività di protezione significa proteggere, come la parola dice, le vittime dei conflitti armati e ingloba le attività di detenzione, di protezione della popolazione civile e di ristabilimento dei legami familiari. Nei luoghi di detenzione, nelle prigioni, andiamo ad assicurarci che le condizioni di detenzione siano rispettose della dignità. Sul campo andiamo nei villaggi, parliamo con le persone spesso dopo attacchi per vedere se ci sono stati appunto vittime civili e in caso di allegazioni di violazioni di diritto umanitario raccogliamo questi dati, andiamo a discuterne con le autorità militari competenti, appunto forze governative o gruppi armati, perché misure siano prese di sanzione e anche di prevenzione. E la terza attività, quella di ristabilimento dei legami familiari, nasce dall'idea che spesso in guerra i legami più forti, quelli più importanti, familiari, vengono separati proprio a causa delle ostilità, degli scontri. E così ci sono delle squadre che sul terreno, con l'aiuto anche della Croce Rossa o Mezzalune Rosse locali, vanno a cercare i bambini dispersi, rimetterli in contatto e poi eventualmente anche riunirli ai loro genitori. La terza attività, quindi quella di comunicazione, soprattutto nell'ambito della prevenzione, diffondiamo i principi umanitari a tutti, militari, civili, gruppi di influenza, eccetera. E le attività di cooperazione sono quelle che si sviluppano in cooperazione con le società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel mondo, con l'idea che da solo la Croce Rossa Internazionale non può e non vuole fare tutto il lavoro. Henri Dunant aveva come idea quella di sviluppare delle società di soccorsi in tutti i paesi del mondo, questo perché loro, le società nazionali, rimangono appunto sul terreno, conoscono molto bene il terreno, non hanno quei problemi d'accesso che eventualmente la Croce Rossa Internazionale ha, e quindi è anche affidar loro, come dire, un ruolo attivo, dinamico nella risposta umanitaria alla violenza legata al conflitto armato.
Pausa musicale con Bjork, rientriamo subito dopo parlando di Croce Rossa Internazionale.
You.
Bjork, Human Behavior, il comportamento umano che stiamo esaminando nell'esperienza della Croce Rossa Internazionale che oggi Lorenzo qui con noi sta raccontando. Nella tua esperienza hai toccato il Congo, il Sud Sudan e l'Afghanistan. Che cosa sei andato a fare?
Ho iniziato col terreno in Sud Sudan 2 settimane dopo l'indipendenza, a luglio 2011, sono rimasto 6 mesi, fondamentalmente per quell'attività di cooperazione con la società nazionale di cui parlavamo prima. Concretamente sono andato ad aiutare la società nazionale a rafforzare, a creare fondamentalmente le sue basi giuridiche, quindi negoziare con la Repubblica del Sud Sudan una legge di riconoscimento e creare i suoi statuti, la sua costituzione. È stato molto interessante perché è stata l'occasione di girare nei 10 stati che compongono la Repubblica del Sud Sudan per incontrare gli strati della società nazionale, quindi la governance, i membri, i volontari, e aiutarli a decidere fra di loro quali diritti, quali doveri dare ai loro membri. In Afghanistan, come delegato protezione basato a Herat, nell'ovest del paese, mi sono occupato dei luoghi di detenzione temporanea. Visitavamo regolarmente i luoghi dove le persone venivano detenute in maniera temporanea prima di essere liberate oppure dirette nelle prigioni centrali, per verificarne le condizioni generali di detenzione, ma anche più particolarmente il trattamento riservato a questi detenuti. E poi anche documentare le allegazioni, gli elementi che facevano pensare a violazioni di diritto umanitario. E poi infine nella Repubblica Democratica del Congo, come delegato protezione terreno, ero basato a Bukavu, capoluogo del Sud Kivu, e coprivo una zona a cavallo su più territori, con dei nomi appunto come Shabunda, Walungu, Ninja, che erano anche vissute da spiriti della foresta, l'uso di amuleti era molto frequente, e il mio ruolo era quello di far conoscere il mandato e l'attività della Croce Rossa Internazionale soprattutto ai portatori d'armi, ma non solo, anche alla società civile, ottenere le garanzie di sicurezza perché le nostre squadre potessero intervenire in funzione di quei bisogni prioritari che noi avevamo identificato. Parlo di noi perché facevo veramente squadra con un field officer, un assistente congolese, dal quale appunto dipendevo molto nell'identificazione dei bisogni, nell'analisi degli elementi, degli aspetti securitari, eccetera. È stata un'esperienza molto molto interessante, che poneva appunto delle sfide molto particolari legate anche alla logistica, quindi far arrivare tubi per portare l'acqua in villaggi attraverso strade chiaramente molto dissestate, molto difficili da attraversare perché anche in balia della volatilità della sicurezza, e anche direi anche la grande sfida era quella dell'identificazione dei bisogni prioritari in una zona dove non c'era nulla. Noi definivamo come zona prioritaria una zona in cui altri attori umanitari erano assenti.
A interromperti è Johnny Cash, entriamo subito.
On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night.
And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
Come canta Johnny Cash in quest'ultima parte della puntata, continuiamo a camminare su quella sottile linea che percorre chi svolge un'esperienza presso la Croce Rossa Internazionale come Lorenzo, quella linea che porta a confrontarsi con la sofferenza umana e con i rischi che la vita umana corre sul nostro pianeta. Il bagaglio di esperienza che porti con te e che porterai con te in breve, come possiamo trasmetterlo agli ascoltatori?
Nel confronto con la sofferenza degli altri e delle altre, direi che gli strumenti che più mi hanno aiutato sono stati la curiosità. Bisogna essere molto curiosi per andare verso le persone che meno naturalmente si rivolgono a noi, quindi il detenuto muto che sta in fondo alla cella, o la persona che in un villaggio agita il cappello e festeggia il nostro arrivo, qui andare verso anche le persone che meno facilmente si manifestano. Chiaramente l'empatia, bisogna sviluppare questa naturalezza del sentire la sofferenza, e quindi anche pazientare quando i fatti che vengono raccontati non rispondono subito alle nostre attese, ma ci sono delle deviazioni lungo il percorso dei vari testimoni, quindi prendersi il tempo per ascoltare pazientemente chi ti racconta la propria esperienza di vita. E poi infine direi gli strumenti della risposta della Croce Rossa, dell'organizzazione per la quale lavoro, quindi avere chiaro in testa quello che possiamo fare, quello che non possiamo fare, questo aiuta molto. Peggio sarebbe essere confusi rispetto a vorrei tanto aiutarti, ci provo, e scoprendo a metà strada che sto facendo soltanto dei danni. Meglio non fare che far del male alla vittima. Rispetto ai rischi, io direi che tanto non parto in missione con il sentimento di fare l'eroe, e quindi ci vado perché sono consapevole che l'organizzazione mi tutela e fa il massimo per tutelarmi dai rischi che possono essere comprimibili. Poi ci sono dei rischi incomprimibili, ovvero essere nel posto sbagliato, nel luogo sbagliato, e questo lavoro per evitare ti espone a questo rischio. Bisogna chiaramente farsi un serio esame di coscienza prima di partire per non essere sorpresi in fondo, fondamentalmente, da situazioni che possono sfuggire di mano. Dirmi sono nel posto giusto con l'organizzazione giusta mi ha aiutato anche nelle situazioni di grande difficoltà. Questo perché, rimanendo modesti nelle ambizioni, quindi non sognando di cambiare il mondo o cambiare radicalmente le condizioni di vita di tutta una popolazione, quel poco che riusciamo a dare fa veramente la differenza per i beneficiari e le beneficiarie delle nostre azioni.
Grazie Lorenzo, anche oggi la puntata volge al termine, tante ancora sarebbero le cose di cui sicuramente avremo ancora occasione di parlare, di confrontarci. Potete scrivere, vi ricordiamo, a redazione@larengodelviaggiatore.info. Noi vi diamo appuntamento giovedì prossimo alle 13:30 e ringraziamo ancora Lorenzo per essere venuto a farci compagnia.
Tobia, sono io che ti ringrazio molto per avermi dato questo spazio oggi. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko.
Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato.